Martedì abbiamo iniziato la novena del Santo Natale, cioè abbiamo iniziato a contare i giorni che ci separano dal ricordo della nascita di Gesù, dalla celebrazione del mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo. C'è una differenza sostanziale tra le prime tre settimane dell'Avvento e l'ultima settimana di Avvento, gli ultimi 9 giorni. Se nelle prime 3 settimane abbiamo celebrato e atteso la venuta del Signore come giudice, come re, il suo ritorno come il figlio dell'uomo che verrà a giudicarci. Questo è il senso delle prime 3 settimane di Avvento. L'ultima settimana di Avvento, appunto, il tempo della novena, ci invita a celebrare, a prepararci per ricordare la nascita di Gesù. Ecco allora che anche le letture cambiano tono, ci vengono ricordate le profezie che riguardano la nascita di Gesù e ci vengono ricordati i miracoli, i prodigi che avvolgono questa nascita misteriosa. Oggi la liturgia della parola ci propone 2 modi di vivere la nascita di un figlio misterioso. Avete sentito che la prima lettura è un celebre passo di Isaia che viene proprio utilizzato come profezia per la nascita di Gesù. Presenta anche un altro personaggio, questo re Acas. Questo re Acas diventa l'esatto contrario di Giuseppe, che invece il Vangelo ci racconta come l'uomo giusto, uomo che ha accolto nell'obbedienza della fede il disegno, la missione di diventare padre di Gesù, pur senza esserne stato il genitore. Qual era il problema di Acas? Acas, come re di Israele, vedeva intorno a sé, intorno al proprio regno, delle pericolose alleanze. Tutti i re cananei vicino a Israele volevano convincere Acas ad allearsi contro il re di Siria, il re Assiro. E Acas non sapeva cosa fare, se allearsi con i suoi vicini contro il potente re di Siria o allearsi con il re di Siria contro i suoi vicini. E allora utilizza quelle che sono la diplomazia, i grandi interessi delle classi forti del paese per scegliere con chi stare. E a questo punto interviene Isaia. No, se non lo spiego non capiamo il senso della profezia. Isaia gli dice: fidati di Dio, lascia che sia Dio a darti un segno che ti è vicino. Tu stai dubitando, tu fidati di Dio. Ma Acas non si fida. E quando Isaia gli chiede un segno, Acas risponde: non voglio tentare il mio Dio chiedendo un segno. In realtà ad Acas non interessa quello che vuole fare Dio. Lui vuole decidere per le sorti di Israele utilizzando gli eserciti, le alleanze, il potere. E dice: no, guarda, io non voglio un segno da Dio, perché nella Bibbia c'è scritto di non tentare Dio. La questione è una questione profonda. Che senso ha la fede? Cosa dobbiamo aspettarci da Dio quando si tratta di politica estera, quando si tratta di guerra, quando si tratta di economia? E questa è la questione, eh? È questa la questione. Ha senso pregare e aspettare da Dio o dobbiamo invece darci da fare, compiere alleanze, ricorrere alla guerra se necessario? Questo è il senso. Acas non è ateo, crede in Dio, come siamo noi, no? Però per le nostre questioni personali, per le questioni politiche, per le questioni che contano, dobbiamo fidarci di noi stessi lasciamo che Dio sia là, nei cieli, andiamo in chiesa, Acas andava al tempio, faceva i sacrifici, ma poi ci pensava lui a decidere per le cose che contano. Questa è stata la rovina di Acas. Si è alleato con il re di Siria, il re Assiro, il quale poi ha invaso Israele e ha deportato tutti. Isaia dice: caro Acas, devi fidarti di Dio, non devi fidarti degli uomini, e Dio ti darà un segno, una fanciulla, una vergine farà nascere un figlio a cui verrà messo il nome di Emanuele, Dio con noi. Dio non è lontano nei cieli, Dio non ci abbandona, Dio vuole essere presente nella nostra storia. E allora capite che la profezia di Isaia si realizza non solo perché nasce un bambino da una vergine, Maria, ma perché Dio dimostra di volersi legare alla nostra storia, di voler intervenire nella nostra storia, di voler salvare l'umanità dalle sue scelte scriteriate, scellerate. Dio non è lontano e noi dobbiamo decidere così, in base ai nostri interessi. Dio vuole entrare nelle nostre decisioni personali, negli equilibri tra i popoli, portando la pace e la giustizia, portando la sua presenza. Questo è il senso di questa grandiosa profezia, che è sempre attuale, perché anche noi come Acas tentiamo di farcela da soli, lasciamo che Dio sia in cielo. Quando dobbiamo decidere della nostra famiglia, della nostra vita, delle nostre azioni, ci pensiamo noi, non abbiamo bisogno di nessun segno, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. E tante volte combiniamo qualcosa che non funziona, quasi sempre. Dio invece entra nella nostra vita come l'Emmanuele, come il Dio con noi. Certo, dobbiamo imparare a scorgere i segni della sua presenza. Dobbiamo fidarci di quello che ci viene detto dalla Sacra Scrittura, dall'angelo, come è successo a Giuseppe. Questa grande figura, Giuseppe. Leggevo qualche tempo fa il commento di un teologo, il quale diceva: noi come Chiesa siamo portati a identificarci con Maria, gloriosa, rivestita di luce, Maria come colei che ha generato Gesù. Ed è vero, la Chiesa è Maria, in Maria la Chiesa vede se stessa. Ma dice, non sarebbe forse più corretto che come Chiesa, come comunità, ci identificassimo di più in Giuseppe? Questa figura che è stata a lungo dimenticata, e non c'è paragone su quanto è stato scritto su Maria, libri, teologia, e c'è persino un corso di teologia dedicato a Maria, la Mariologia. Pagine e pagine che una volta i preti imparavano a memoria in latino. De Maria nunquam satis, non si parla mai abbastanza. Ma guardate la funzione che ha avuto Giuseppe in questo mistero, nel mistero dell'incarnazione. E Giuseppe, innamorato, pazzo della sua fidanzata, la sognava persino, sempre in mente Maria. A un certo punto questa ragazza si ritrova incinta. Pensate al dolore, alla sofferenza di quest'uomo, di questo giovane. E pensate al coraggio che ha avuto. La sua fede lo ha portato ad obbedire a questo sogno, a questo messaggio di Dio, rinunciare alla propria generazione, e per un ebreo era una cosa fondamentale mettere al mondo dei figli, era l'unico modo per esprimere la propria fede, generare dei figli. Giuseppe rinuncia alla propria generazione e accoglie questo bambino, lo accoglie come padre. E come fa a dimostrare al mondo che è lui il padre? gli dà il nome, è lui che gli dà il nome. Non per niente questa pagina di Matteo, che si racconta l'annuncio a Giuseppe, segue subito dopo la lunga genealogia di Gesù. Tutti quei nomi che vengono da Abramo e poi giù fino ai re di Israele, fino appunto al padre di Giuseppe. A un certo punto Matteo dice: Gesù nacque da Maria, non da Giuseppe. Giuseppe non è genitore fisico di Gesù, ma è padre di Gesù. Qualcosa cioè di molto più importante, di molto più complesso. Ci vogliono pochi istanti per diventare genitore, ci vuole una vita per diventare padre, cioè per trasmettere a questo bambino tutta la sapienza di Israele, il modo di amare, il modo di accogliere la vita, per esercitare cioè la paternità a tutti gli aspetti, per difendere, per custodire questa vita. Ecco, penso che come Chiesa dovremmo imparare anche da Giuseppe. Certo, Maria è la nostra madre, è la figura che identifica la Chiesa, ma anche Giuseppe, non dimentichiamolo, ha saputo custodire nel silenzio, proteggendo questa sposa e questo figlio, e soprattutto ha saputo obbedire al Signore, ritrovando la propria vocazione in questo compito, in questa missione. Allora in questi giorni, in questi pochi giorni che ci separano dal grande Natale del Signore, proviamo davvero a pensare un po' anche a Giuseppe, poveretto, il quale ha amato così tanto la sua sposa e il figlio della sua sposa da diventarne padre, padre vero. Quando ero piccolo, il mio vecchio parroco mi diceva che San Giuseppe era il padre putativo di Gesù. È vero? Si diceva così nel catechismo. Mi dicevo: cosa vuol dire putativo? O uno è padre o non lo è. E cioè non capivo, no? E invece Giuseppe è il vero e unico padre di Gesù, perché è lui che lo ha salvato, che lo ha amato e soprattutto gli ha trasmesso la sua stessa identità. Come Gesù amava, come Gesù pregava, come Gesù accoglieva la gente, lo ha imparato da Giuseppe e da Maria, questi due genitori, questi due padre e madre che hanno davvero accolto e fatto un servizio grandioso al Figlio di Dio. Impariamo da loro ad accogliere Gesù che viene nella nostra vita.